Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Le app di incontri come Tinder non sono solo familiari agli adolescenti, ma iniziano a essere popolari anche tra gli over 55. Lo dice una ricerca del PW Research Center condotta su oltre 2000 statunitensi, secondo il report. Negli Stati Uniti la fascia d'età tra i 55 e i 64 anni che ha dichiarato di usare i servizi di incontri online anche per un appuntamento veloce è raddoppiata dal 6% del 2013 al 12% del 2015. Una percentuale che sale al 15% se si somma il 3% gli adulti che usano questi servizi tramite app. La ricerca dimostra, inoltre, che per il 41% degli adulti questo genere di piattaforme è diventato familiare, cioè si conoscono anche se non si usano, e che il 29% conosce qualcuno che si è sposato o ha iniziato una storia a lungo termine dopo aver bazzicato questi siti. Non c'è dubbio, però, che al momento a dare impulso ai siti di incontri sono soprattutto i giovani tra i 18 e i 24 anni. Negli ultimi due anni sono triplicati, passando dal 10% del 2013 al 27% del 2015. La Francia non si piega al re dei social network. La Corte d'Appello di Parigi ha confermato oggi che la giustizia transalpina è del tutto competente per mettere sotto processo Facebook, il sito web californiano che ha conquistato il mondo e ha circa 1,6 miliardi di utenti. La vicenda è cominciata nel 2011 per una semplice condivisione di un link. Un professore parigino, appassionato di arte moderna, aveva postato sul suo profilo un link a una mostra dedicata al pittore Gustave Courbet, il grande maestro del movimento realista francese dell'Ottocento, la cui anteprima mostrava uno dei suoi quadri più noti, L'origine du monde, che rappresenta il pube di una donna nuda in primo piano, immagine contraria alle regole del social network. Secondo i moderatori del social, che hanno subito sospeso la pagina dell'insegnante, reo di aver pubblicato quella che a loro parere era un'immagine pornografica, l'utente, però, non ha voluto cedere a una censura che riteneva ingiusta. Prima ha scritto diverse email ai responsabili del sito, ma non avendo ottenuto risposta, ha deciso di rivolgersi al tribunale, denunciando una violazione della libertà di espressione. La sua causa si è però scontrata con l'opposizione di forma da parte di Facebook e dei suoi avvocati, secondo cui solo un tribunale USA sarebbe stato competente per sentenziare sulla questione, tesi sconfessata oggi dal tribunale parigino, che si è giudicato competente sulla vicenda. I legali di Facebook per il momento non commentano. La Corte d'Appello di Parigi ritiene inoltre del tutto illegittima la clausola fatta firmare agli utenti, che attribuisce ai soli tribunali californiani la competenza per arbitrare eventuali diatribe con il social network. L'avvocato del professore, Stéphane Cottino, si dice soddisfatto e ora attende che la giustizia francese si esprima sul merito della questione, vale a dire la confusione tra opera d'arte e pornografia e la questione della libertà d'espressione sui social. Per lui, la decisione costituisce anche un prezioso precedente per tutti gli altri colossi stranieri del web. Ora sanno che dovranno rispettare la legge francese e rispondere agli sbagli commessi davanti alla giurisdizione del nostro paese, avverte il legale, convinto che la sentenza convincerà Facebook e tutte le altre società straniere di e-commerce che dispongono di questo tipo di clausola a modificare i loro contratti. Secondo la stampa transalpina, la decisione potrebbe anche fare giurisprudenza in altri settori, come quello della responsabilità giuridica dei social media, quando messaggi di incitamento all'odio razziale o di propaganda, si pensi, per esempio, a quella dei terroristi dello Stato Islamico, vengono veicolati sulle loro rispettive piattaforme. La sentenza pronunciata oggi in appello conferma quella di primo grado del 5 marzo 2015. Addio all'indipendente nella sua versione su carta, sopravviverà solo sul web. Il prossimo 26 marzo uscirà nelle edicole britanniche l'ultimo numero del quotidiano più europeista, anticonformista e fuori dal coro fra le testate del Regno Unito, che dal 1986 era un punto di riferimento del mondo liberale. Gli editori del giornale, gli uomini d'affari russi Alexander Yevgeny Lebedev, padre e figlio, dopo averlo salvato dai debiti a fronte di un inarrestabile calo di copie, devono intraprendere la svolta digitale. facendolo diventare il primo quotidiano nazionale che trasloca del tutto su internet, per ironia della sorte, l'Independente. E il suo domenicale Independente un Sunday, il cui ultimo numero uscirà il 20 marzo, cessano le pubblicazioni nel pieno della campagna per la Brexit, che si intensificherà ancora di più nei prossimi mesi fino al referendum per decidere il futuro di Londra nel Club dei 28 minuti. Non ci sarà quindi l'endorsement ufficiale del quotidiano. Sicuramente Power stampato nero su bianco, ma sarà affidato a qualche commento sul sito web. Il cambiamento era necessario e non più rinviabile secondo i proprietari. L'industria editoriale sta cambiando, ha detto Yevgeny Lebedev, sono gli stessi lettori a mostrarci che il futuro è digitale. Questa decisione tutela la testata dell'Indipendente e ci permette di continuare ad investire nei contenuti editoriali di alta qualità che stanno attraendo sempre più lettori sulle nostre piattaforme online. Per il Guardian non è ancora chiaro quanti saranno i licenziamenti nello staff del giornale formato da 150 persone, ma se ne ipotizzano oltre 100 e un giorno triste, ha detto Amon Ryan, direttore dell'Indipendente, ma ha ammesso che non è più possibile sostenere i costi attuali. La decisione arriva dopo un calo delle tirature che ha riguardato tutto il settore, ma che è stato particolarmente grave per i due giornali del gruppo. L'Indipendente è passato dal massimo di 400.000 copie al giorno fino alle attuali 40.000, mentre per il domenicale si parla di meno di 43.000. Si potrebbe dire che il quotidiano, comprato per una sola simbolica sterlina dai Lebedev nel 2010 che si accollarono i suoi debiti, paga alla fine il successo di la sua versione sintetica e low cost, che gli imprenditori russi hanno appena venduto per 24 milioni di sterline all'editore J.O.H.N. Stone Press. Google punta a giocare da protagonista nel nascente settore della realtà virtuale. Entrata subito in partita con i cardboard visori economici in cartone che funzionano inserendo al loro interno uno smartphone, usati anche dal New York Times per un progetto speciale, adesso la società sarebbe al lavoro per portare sul mercato il primo visore autonomo, che cioè non ha bisogno di un cellulare o di un computer per funzionare. L'indiscrezione arriva dal Wall Street Journal, secondo cui Big G sta sviluppando due tipologie di prodotto. Il primo, anticipato nei giorni scorsi anche dal Financial Times, è un'evoluzione dei cardboard, un dispositivo simile al JRVR di Samsung, che richiede l'inserimento di uno smartphone e che dovrebbe arrivare sugli scaffali nel corso del 2016. Il secondo, invece, sarebbe un visore che, a differenza dei dispositivi di Samsung, HTC, Sony e Oculus, avrebbe un asso nella manica. L'indipendenza da smartphone, computer e console da gioco avrebbe uno schermo, un processore potente e una videocamera, e la tecnologia che riconosce i movimenti della testa dell'utente sarebbe fornita dalla startup Movidus. Il progetto sarebbe ancora nelle fasi iniziali, per cui al momento appaiono incerti sia i tempi di arrivo sul mercato, sia l'effettiva commercializzazione del dispositivo, una cautela forse sviluppata dopo l'addio definitivo a Google Glass.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.